Radio Blu e tu presenta. Radio Blu e tu presenta. Disco Sofia. A cura di Marco Chinaglia. Impariamo a pensare divertendoci.
Il maestro di color che sa seder tra filosofica famiglia. Benvenuti ad una nuova puntata di Disco Sofia che inizio con questi versi meravigliosi del padre un po' di tutti noi, il padre della lingua italiana, di Dante, che nel quarto canto dell'inferno, quando prima dell'oscurità degli abissi, dei cerchi, dei gironi, delle bolge infernali, incontra gli spiriti magni, li chiama così, ovviamente amici di Virgilio, che lo sta accompagnando, addirittura un timore reverenziale nel nominare questa persona. Dante è meraviglioso nel fare queste perifrasi, questi giri di parole, no? Questo maestro di color che san seder tra filosofica famiglia è, come si sarebbe detto in qualche manuale di filosofia di qualche decennio fa, lo stagirita. Stagirita vuol dire originario di Stagira, cioè Aristotele. Ed è ad Aristotele che dedicheremo diverse puntate a partire da quella di oggi, perché indubbiamente si tratta, assieme a Socrate e assieme a Platone, del terzo grande personaggio della filosofia antica che nel bene, e aggiungo io nel male, perché se noi pensiamo a personaggi come Ipazia di Alessandria, una delle pochissime donne filosofe dell'antichità, morta in odio al fanatismo religioso, se noi pensiamo a Giordano Bruno, se noi pensiamo a Galileo Galilei, se noi pensiamo a Copernico, stiamo trasmettendo ancora nel 2000, stiamo registrando meglio ancora nel 2022, che sono, come molti di voi sapranno, gli 800 anni dell'Università di Padova, che è stata una delle culle del pensiero aristotelico, neo-aristotelico in Italia. Ecco, se pensiamo ai personaggi che stavo citando, beh, bisogna dire che Aristotele è stato un grande punto di riferimento, fra l'altro mediato da pensatori arabi come ad esempio Avicenna o Averroè. Anche Averroè si incontra in quel canto dell'inferno e Dante lo chiama, dice, colui che è il gran commento feo, cioè colui che fece il gran commento, le note, all'opera di Aristotele, e ebrei come ad esempio Maimonide, Mosè Maimonide ed altri. Personaggio che ha condizionato nel bene e nel male. E su questo vi invito, se non l'avete mai letto il libro, libro impegnativo, ma se non avete mai visto il film con uno straordinario Sean Connery, a andarvi a rivedere Il nome della rosa, perché Il nome della rosa ci fa capire, con quello stratagemma legato alla seconda parte della poetica di Aristotele, dedicata al tema della commedia, di cui gli studiosi non hanno mai rinvenuto traccia, Umberto Eco fa un thriller meraviglioso, che è tutto basato su questa intoccabilità della figura di Aristotele, anche purtroppo nei suoi errori, perché quando noi parliamo di teoria aristotelico trattino tolemaica, cioè in altre parole l'idea del geocentrismo, parliamo di un'idea che anche dal punto di vista della storia della scienza ci ha in un certo senso frenato, limitato, anche se bisogna dire che l'idea di Aristotele era un'idea voglio dire, era già stata messa in discussione da altri. Penso ad esempio ad Aristarco di Samo, che è un seguace di Pitagora, il quale aveva detto che forse questa teoria geocentrica non aveva tutta questa ragione di esistere. Comunque Aristotele è il cuore della nostra cultura, lo è anche nei suoi aspetti più complessi, perché è un autore che ci ha lasciato decine e decine di opere, a differenza di Platone. Se Platone lo vogliamo definire con una linea, è una linea assolutamente verticale, cioè una linea che va dall'alto verso il basso, o meglio dal basso verso l'alto, verso l'iperuranio, verso il mondo delle idee. Raffaello lo ha splendidamente raffigurato con quel dito, l'indice, verso il cielo, lo sguardo quasi accusatore verso il mondo delle idee. È una visione utopica ed è una visione, ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti, che è appunto verticale. Noi siamo qualcosa di fallace, di ingannevole, legato ai nostri sensi. La verità sta altrove, in un luogo che si chiama iperuranio. Aristotele, sempre in quel meraviglioso affresco delle stanze vaticane, ha invece la mano che fa un gesto a noi molto familiare, come dire calma, tieni i piedi ben piantati per terra. Aristotele, senza nulla togliere a Platone, poi ognuno ha i suoi gusti, io personalmente, siccome la filosofia la amo anche per un lato un po', se volete, romantico, tra i due preferisco Platone, ma sono cose personali, insomma, non è che ci siano, sono gusti, insomma. Però Aristotele ha una visione che non è assolutamente verticale, ma è orizzontale. Se c'è una parola che si adatta bene ad Aristotele è la parola enciclopedia, nel senso che lui ha veramente parlato di tutto. A parte il suo capolavoro assoluto che è la Metafisica, un testo estremamente complesso in cui lui analizza concetti che cercherò di spiegare nelle prossime puntate, la sostanza, le categorie, la forma e la materia, la potenza e l'atto, sono tutti concetti abbastanza complicati. Dopodiché Aristotele è spaziato dall'etica alla politica, alla poetica, alla fisica per l'appunto, insomma un personaggio che ha dato una dimensione del sapere straordinaria, tanto che nella città che poi ha ereditato un pochino le vicende del mondo greco, cioè Alessandria d'Egitto, c'era una delle meraviglie del mondo antico che è la biblioteca di Alessandria, e la biblioteca di Alessandria aveva proprio questa dimensione, l'idea di una biblioteca, cioè di un luogo come lo conosciamo noi oggi, in cui si suddivide, si cataloga il sapere nei suoi vari ambiti. Questo è Aristotele. Dicevo che Aristotele è un personaggio che ha segnato la nostra storia nel bene e nel male, nel senso che se ancora nei primi anni del 1500 i papi lo fanno raffigurare un personaggio così, tiene in mano un libro che è l'Etica, mentre vi ricordo che l'Etica Nicomachea si chiama, mentre Platone tiene in mano il dialogo del Demiurgo, cioè il Timeo, allora vuol dire evidentemente che questi autori, che non dimentichiamolo mai, sono pagani, non sono cristiani, avevano molte cose da dire. Il principio è il principio, si dice in latino, di auctoritas, di autorità. L'ipse dixit, se l'ha detto lui, vuol dire che non può essere sostanzialmente messo in discussione. E i medievali dicevano che noi eravamo, questo prima della grande rinascita rinascimentale, come, sapete, quei bambini piccoli, no? Che non riescono a camminare da soli, o meglio, sono talmente bassi che non riescono a vedere molto in avanti. Cosa fa il papà o la mamma? Più spesso il papà. Li mette sulle spalle. E allora siamo come dei nani sulle spalle dei giganti. Questi giganti che ci permettono di vedere avanti, ripeto, nelle grandi cose che ci hanno lasciato, ma anche nei lati che ci hanno un po' bloccato e forzato. E allora, visto che parliamo di giganti, ci ascoltiamo Giants, che è un singolo di Calvin Harris, insieme al cantautore britannico Rag & Bone Man, pubblicato l'11 gennaio 2019, e appunto è un brano che è stato un successo commerciale. In Italia è stato il secondo singolo più trasmesso dalle radio nel 2019, vincendo vari dischi di diamante, di platino e d'oro un po' in tutti i paesi del mondo. Essere giganti, avere un ruolo nella vita che ci porta a essere imponenti, ad avere un significato, una rilevanza particolari. Ecco, Platone e Aristotele in questo caso effettivamente sono stati dei giganti, e per quanto alcuni aspetti del loro pensiero poi siano stati rivisti, restano ancora dei giganti della cultura e del pensiero occidentale. Giant con Calvin Harris e Rag & Bone Man. I understood loneliness before I knew what it was. Saw the pills on your table for your unrequited love. Oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. Cause I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet. I am a giant.
my shoulders. Tell me what you see. Cause I am a giant. We'll be breaking borders underneath our feet.
In the dirt under me, yeah, I'm gonna shake, throw the weight in the dirt under me, yeah, I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah, I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah, I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah, I'm gonna shake, throw the weight in the dirt.
Ascoltando Disco Sofia, conduce in studio Marco Chinaglia.
Ecco, gigante Aristotele lo è stato non solo per il suo pensiero filosofico, ma lo è stato anche perché con lui, parliamo del 322 a.C., l'anno della sua morte, finisce un certo mondo, che è il mondo delle polis, che è il mondo della democrazia, che è il mondo che era iniziato con una figura importantissima che è quella di Pericle, parlando in particolare di Atene. Atene è centrale anche nella figura di Aristotele, perché appunto da Stagira, che si trova, guarda caso, in una colonia ionica, quindi torniamo un po' in quei luoghi dove la filosofia era nata alle origini, era riuscito a introdursi alla corte di quella famiglia dei re di Macedonia che segneranno una svolta e anche in un certo senso la fine del mondo greco così come noi lo abbiamo conosciuto. Aristotele, mi si perdoni questo appellativo che non vuole essere offensivo, è un pochino, se volete, un raccomandato, però un raccomandato di lusso, nel senso che il padre, che si chiama Nicomaco, esattamente come il figlio di Aristotele poi si chiamerà Nicomaco e lui dedicherà l'etica nicomachea, era medico di Filippo. Ma Filippo di Macedonia chi è? È il padre di Alessandro Magno. Ecco allora che la figura di Aristotele è una figura straordinaria non solo per quello che ci ha lasciato, ma perché tutta questa ansia di trovare una sorta di perfezione nella politica, che era un'ansia che aveva avuto Socrate, che gli era costata la vita, il processo e la condanna a morte nel 399, se ci fate caso ci giochiamo tutto nel giro di pochi decenni. Socrate muore nel 399, Platone vive comunque in questa fase, insomma la teoria delle idee viene elaborata tra il 387 e il 367, Aristotele nasce appunto a Stagira nel 384, quindi sono veramente vite che si toccano. Socrate era morto per un sogno di una politica buona, positiva, che guardasse alla virtù, al bene. Platone l'aveva sognato in maniera utopica, abbiamo sentito tra i vari brani l'isola che non c'è nella Repubblica. Aristotele in un certo senso arriva alla conclusione di un cerchio, perché avrà sicuramente in un luogo che porta un nome importantissimo, che è il liceo, perché Platone ha fondato l'Accademia, ma Socrate fonda il Liceo, la vicinanza al tempio di Apollo Licio, riporta questo nome che è talmente presente nella nostra cultura che ancora oggi magari molti di voi che mi stanno ascoltando frequentano un liceo, non solo quello classico, ma tanti altri indirizzi che si trovano nel sistema scolastico del nostro paese. In un certo senso siamo tutti figli suoi. E dicevo, si chiude un cerchio perché ha avuto tanti allievi, però ne ha avuto uno importante, è stato appunto precettore, maestro privato di un grande, forse il più grande personaggio storico dell'antichità, perché l'impero di Alessandro Magno, mettendo assieme anche i nemici storici della Grecia, pensate ai persiani, arrivando al Gange, all'India, mette assieme culture, storie che profumano anche oggi di attualità. È incredibile quando Alessandro Magno dice ad esempio nelle sue memorie che uno dei popoli più riottosi da conquistare furono gli afghani. Pensate a oggi che cos'è l'Afghanistan, che vieta l'accesso alle ragazze alla scuola o all'università. Insomma, è una storia incredibile ed è una storia che in un certo senso fa finire la storia della Grecia, appunto dicevamo delle poleis, perché iniziano a diffondersi concetti come koinè, cioè la Grecia non è più la Grecia del Peloponneso, ma è la Grecia che diffonde in senso, si dice, cosmopolita, cioè in senso di cittadinanza del mondo, la propria cultura, la propria lingua, quel greco che poi in Occidente un po' si perderà nel Medioevo, tanto che appunto saranno le traduzioni in particolare arabe, fino alla caduta di Costantinopoli, quando un grande personaggio che si chiama Bessarione, un cardinale, porterà da Costantinopoli, diventata Istanbul, caduta in mano ai turchi ottomani, 1453, casse di codici in Italia, dove li porterà a Venezia, dove ancora oggi si trova questo patrimonio straordinario. Dicevamo il cosmopolitismo, la cultura ellenistica. Fra l'altro Alessandro e il maestro muoiono esattamente a un anno di distanza, 323-322. Faccio anche notare che Aristotele è un precettore, quindi in un certo senso torna a fare quello che Socrate e Platone avevano criticato dei sofisti, no? Vi ricordate? Siete prostituti della cultura, vi vendete il vostro sapere per denaro. Ecco, lui in un certo senso l'ha fatto, però l'ha fatto per uno scopo nobile, cioè quello di formare uno dei più grandi personaggi dell'antichità. Poi, come spesso succede, la morte di Alessandro non diciamo che creerà qualche problema ai suoi successori, sopravviverà per poco più di un anno, ci saranno le reggenze di alcuni generali e ministri, detti i diadochi, e poi nasceranno i regni ellenistici, che poi diventeranno tre, la Macedonia, l'Egitto e l'Asia, e questa è una storia che ci porta dritti fino all'impero romano, insomma, pensate all'Egitto di Cleopatra, che vive ancora ai tempi di Giulio Cesare, però segna attraverso l'insegnamento di Aristotele, e le fonti ci dicono che tra i due qualche volta qualche litigio c'era, come tra ogni buon professore e i propri allievi, non sempre si può andare d'accordo, però certamente il ruolo di quel personaggio, pensate che Alessandro è a 13 anni quando inizia a frequentare Aristotele nella corte di Pella in Macedonia, insomma certamente lo ha segnato. Ecco, prima di chiudere questa puntata e poi inizieremo nella prossima a affrontare un pochino i contesti, le opere, ecco, andiamo a vedere proprio qual è la classificazione delle opere di Aristotele, perché a differenza delle opere di Platone, che se vi ricordate si dividevano in base alle fasi della vita, giovinezza, maturità e vecchiaia, qui le opere si dividono secondo il destinatario. Noi parliamo di scritti esoterici, cioè con due esse, cioè destinati al pubblico, ed esoterici, cioè diciamo riservati a pochi. Questi pochi probabilmente erano appunto gli allievi del liceo, nei quali sostanzialmente Aristotele, dobbiamo pensarlo come una sorta di preside oltre che di insegnante, preparava queste dispense. Si tratta di opere che hanno avuto destinazioni e diciamo destini diversi, perché mentre le esoteriche sono sconosciute fino al primo secolo avanti Cristo e poi vengono pubblicate, le esoteriche un po' alla volta sono andate smarrite. Noi dobbiamo ringraziare in particolare una figura che si chiama Andronico di Rodi, che è una sorta di bibliotecario, che nel primo secolo avanti Cristo, pare, secondo la tradizione, l'abbia ritrovato in una cantina, sistema le opere di Aristotele, andando poi a definirle a seconda di quelle che sono gli scritti e gli argomenti di cui Aristotele si occupa. Diciamo che il corpus delle opere di Aristotele prevede un'opera che si chiama Organon, tradotto in italiano come Logica, ne parleremo meglio nella prossima puntata, che è una sorta di strumento generale. Seguono poi le opere dedicate a quelle che sono le scienze cosiddette teoretiche, cioè la metafisica, la fisica e la matematica, poi approfondiremo ognuno di questi aspetti. Ci sono poi le scienze cosiddette pratiche, che sono l'etica e la politica, e poi le scienze cosiddette poietiche, cioè legate al fare, che sono le arti e le tecniche. Quindi, come vedete, veramente un personaggio che ha scritto di tutto, dalla botanica alla zoologia, addirittura un trattato sulla riproduzione sessuale, oltre alla politica e a tutto il resto. Quindi si tratta di libri, numerosissimi libri. Pensate che la metafisica da sola ha 14 volumi, ed è Andronico di Rodi che inventa il termine metafisica, metatafisica, cioè dopo i libri della fisica ci sono quelli di quella che noi chiameremo ontologia. Andate a riascoltarvi la puntata su Parmenide, perché di questa questione abbiamo già parlato a lungo. Quindi moltissimi testi, un corpus veramente notevole, di cui parleremo diffusamente nelle prossime puntate. Ma ci lasciamo con questa puntata introduttiva sul pensiero di Aristotele, andando ad ascoltarci la traccia numero 3 dell'album Alexander. Vangelis è, diciamo, uno dei grandi compositori di colonne sonore del cinema hollywoodiano. Nel 2004 un grande regista americano, che è Oliver Stone, ha fatto un film che si chiama Alexander, proprio dedicato alla vita di Alessandro Magno, dall'infanzia alla sua ascesa al trono di Macedonia, con Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Rosario Dawson, Jared Leto ed altri attori, insomma un cast di rilievo abbastanza stellare, anche se poi il film è stato anche non sempre recensito positivamente, anche per quel senso un po' di spettacolarizzazione che c'è nel cinema hollywoodiano. Certamente la colonna sonora di Vangelis è però notevolissima. Vangelis ha composto, arrangiato e prodotto la musica con una combinazione di sintetizzatori, strumenti acustici e percussioni, con linee corali. In particolare di questo brano, andiamoci a ascoltare la traccia numero 3, che si chiama Titans, che riprende un po' questa idea dei giganti. Se Aristotele e Platone sono stati giganti dal punto di vista del pensiero, beh, certamente Alessandro Magno lo è stato dal punto di vista militare e politico, essendo poi punto di riferimento per tanti altri personaggi, da Cesare ad Augusto, a Carlo Magno, a Federico II di Svevia, a Carlo V, a Napoleone, insomma, fino ad arrivare purtroppo per noi a personaggi come Hitler e Mussolini nel Novecento, cioè una figura che certamente è stato un punto di riferimento anche per la politica, anche di molti dittatori nel corso della storia. Con le note meravigliose di Vangelis, la traccia numero 3 dell'album Alexander, ripeto, un track, quindi colonna sonora del film che potete andare a recuperare e a vedere, di Oliver Stone del 2004, ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Disco Sofia, in cui andiamo a toccare un argomento molto tecnico, se volete, ma molto importante, del pensiero di Aristotele, che è la logica, che lui in un certo senso ha formalizzato per la prima volta. Grazie per l'ascolto e alla prossima.
Avete ascoltato Disco Sofia. Impariamo a pensare divertendoci. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.